Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Prima puntata settimanale di Palla in tribuna, perché ieri era il 1° maggio, quindi non ci siamo sentiti su queste frequenze, ma continueremo a tenervi compagnia per tutta la settimana, come sempre, dalle 14, poco dopo le 14, insomma, dopo il GR, fino alle 15, per avvicinarci all'ultima partita con il Crotone, quella di venerdì sera, che conta poco, anzi conta veramente nulla per entrambe, un'amichevole, quasi sembra una seduta dal dentista per il Parma, più un fastidio che altro. Peccato, perché quello della Serie B è un film assolutamente bellissimo, qui c'è una sceneggiatura veramente da Oscar, e il Parma, peccato perché non meriterebbe nemmeno l'Oscar da miglior attore non protagonista. Quello semmai lo possiamo dare alla Ternana, ecco, il Cittadella, per citare un paio di squadre che non andranno ai playoff, ma stanno comunque onorando alla grande il campionato. Ternana che davvero ci andrà comunque vicinissima ai playoff. È fuori al momento, la matematica la condanna a non poter sperare per un punto, perché ne ha 54, il Frosinone ottavo ha 58, ma a Terni hanno fatto un bello sgambetto al Perugia, era questo che volevano in uno dei derby più sentiti d'Italia, direi al pari di Parma-Reggiana, tanto per intenderci, quello tra Perugia e Ternana. L'ha vinto la Ternana 1-0, gol del solito Alfredo Donnarumma, e hanno così complicato la corsa del Perugia ai playoff, che non è riuscita così a beneficiare della sconfitta del Frosinone, altro risultato veramente inatteso. Quindi il Frosinone resta ottavo a 58 punti, il Perugia ne ha 55, può ancora sperare, perché se lo dovesse appaiare avendo fatto meglio negli scontri diretti potrebbe ancora sognare l'accesso ai playoff, ed escluderebbe così il Frosinone. Già sicuro l'Ascoli con 62 punti, una delle squadre più in forma del momento, Invece incredibile quello che è successo in vetta, soprattutto tra Lecce e Vicenza. A Vicenza Lecce stava vincendo 1-0, era veramente ad un passo dalla Serie A, pareggio in pieno recupero su un rigore fatto ripetere, il primo era stato sbagliato, fatto ripetere, prima l'ha battuto Meggiorini, l'ha sbagliato, poi è andato sul dischetto Dio e l'ha segnato, e poi alla fine, dopo una montagna di minuti di recupero dovuti al fatto che c'era stato un lancio di un petardo da parte della tifoseria del Lecce, che ha tra l'altro costretto ad uscire il portiere del Vicenza, il Vicenza ha trovato il gol con Ranocchia, che è un giovane della Juve, secondo me uno dei pochi elementi validi che aveva il Vicenza quest'anno, davvero in grado di fare la differenza, un gol importantissimo per due motivi. Intanto perché lascia in sospeso fino agli ultimi 90 minuti il discorso promozione diretta. Lecce primo con 68 punti, Monza 67, che ha scavalcato la Cremonese, caduta ancora una volta, e vede allontanarsi inesorabilmente, mi viene da dire, il traguardo della Serie A diretta. Ma poi quel gol del 2-1 del Vicenza inguaia clamorosamente anche l'Alessandria, che a Parma aveva fatto una partita onesta, l'aveva chiusa sul 2-2 pensando che quel punticino almeno bastasse per blindare l'accesso ai play-out. Invece poi negli spogliatoi hanno appreso del vantaggio del Vicenza, e all'ultima giornata questa bellissima, ripeto, sceneggiatura del campionato di Serie B mette uno contro l'altro proprio Alessandria, si giocherà in Piemonte, e Vicenza. E attenzione, perché questa è la situazione: al 16° posto c'è l'Alessandria con 34 punti, al 17° il Cosenza con 32, e poi le ultime tre, quelle che retrocedono direttamente, al momento sono Vicenza 31, Crotone 26, Pordenone 18, queste due sono già spacciate, sono già in Serie C. Ma se il Vicenza dovesse battere l'Alessandria andrebbe sicuramente a fare i play-out, perché lo raggiungerebbe l'Alessandria a 34, ma sarebbe avanti negli scontri diretti. E poi se il Cosenza dovesse vincere supererebbe l'Alessandria, e allora l'Alessandria in quel caso retrocederebbe. Se il Cosenza non dovesse battere il Pisa, la partita non è affatto facile. No, mi sto sbagliando, l'ultima è stata con il Pisa. Il Cosenza, la prossima, ve lo dico subito, ospita il Cittadella. Mai dire mai, perché il Cittadella non ha obiettivi, ma non li aveva neanche sabato, eppure ha battuto il Brescia. Il Cosenza, insomma, è in lotta un po' per tutto. Vicenza, Cosenza, Alessandria, queste tre sono in lotta per andare ai playout e per non retrocedere direttamente, quindi potrebbe succedere di tutto. Non so quali preferenze abbiate, onestamente la salvezza dell'Alessandria, vista la vicinanza della trasferta, non mi dispiacerebbe. Comunque squadra neopromossa, onesta, c'è anche un portiere parmigiano, Pisseri, insomma, devo dire una squadra che si è ben comportata da matricola. Vicenza, clamorosa delusione della stagione. Ditemi al 333-9200-170, scrivetemi nel corso di questa puntata per, tra le altre cose, dire anche la vostra, il vostro pronostico sulle promosse dirette. Io mi sbilancio, dico che secondo me Lecce e Monza dovrebbero farcela. Andiamo a vedere i loro impegni. Il Monza va a Perugia, quindi una partita non facile. Il Lecce in casa contro il Pordenone, quindi veramente... Insomma, qui pensare che il Lecce non ce la faccia, poi l'abbiamo viste tutte nel calcio e soprattutto in Serie B, però ha veramente un match ball, un match point assolutamente incredibile e ghiottissimo. Altre partite sono Benevento Spal, la Spal è già salva, il Brescia ospita la Regina, l'Ascoli ospita la Ternana. Ecco, l'unica a livello di classifica molto interessante per le zone alte è Frosinone Pisa. L'abbiamo detto, il Frosinone deve stare attento a non farsi raggiungere dal Perugia, non ha una partita facile. Ditemi anche secondo voi poi chi potrebbe essere la squadra messa meglio per i playoff. Se devo dire la mia, poniamo che vadano Cremonese, Pisa, Brescia, Benevento, Ascoli, Frosinone, cioè quelle che oggi occupano dalla terza all'ottava posizione. La Cremonese la vedo molto molto in ribasso, purtroppo ha fatto un finale da incubo e psicologicamente e anche atleticamente la vedo male. Il Pisa potrebbe essere capace di tutto, non lo so, faccio fatica a decifrarlo. Il Brescia forse è la squadra che alla fine dei conti vedo meglio per la compattezza, la pragmaticità. Poi secondo me si sta preparando già ai playoff, si era già messo il cuore in pace circa la promozione diretta, quindi ci arriva anche in maniera diversa psicologicamente. Il Benevento mi sembra in calo, l'Ascoli forse è la squadra più in salute, però non so, pensare addirittura che possa arrivare in Serie A sarebbe veramente... un miracolo sportivo, se pensiamo che quando arrivò Sottil a metà del campionato scorso l'Ascoli era in piena zona retrocessione. Praticamente è un tutt'uno col campionato di quest'anno, quello che ha fatto Sottil. È veramente tanta tanta roba il campionato dell'Ascoli. Il Frosinone, squadra indecifrabile, quindi non lo so onestamente. Vedremo. Intanto facciamo gli auguri di buon compleanno, come ci suggerisce il nostro ascoltatore Luca, a Gigi Apolloni, che oggi spegne le candeline, quindi auguri a Gigi Apolloni, grande ex del Parma, sia in campo che in panchina. Torniamo subito a parlare del Parma, che poi so che è quello che vi interessa e ci interessa di più, giustamente. Allora entro subito a gamba tesa leggendo un messaggio di un nostro radioascoltatore che ce l'ha inviato proprio 5 minuti prima di andare in onda, Andrea, che dice: chiedo, ma sono vere le voci che venerdì dopo la partita, secondo le quali venerdì dopo la partita di Crotone arriveranno le dimissioni di Ribalta e Pederzoli? No Andrea, non ci risulta assolutamente, men che meno il discorso dimissioni. Sì, è una voce così che è stata un po' messa in circolazione, ma non risulta assolutamente, e onestamente, così usando un pizzico di razionalità, pensare alle dimissioni addirittura la vedo molto difficile. E poi ci chiede Gattuso cosa c'è di vero. Allora, noi per rispondere alla domanda di Andrea andiamo ad ascoltarci il servizio di Marco Balestrazzi proprio sul tema allenatore e quant'altro.
Venerdì il Crotone, poi il rompete le righe, i calabresi sono già retrocessi, il Parma anche con 3 punti non potrà permettersi più del 12° posto. Stanno tutti qui i contenuti di un match assolutamente ininfluente per 2 club che un anno fa retrocedevano a braccetto dalla Serie A. È però una settimana chiave in casa crociata, entro metà mese si attende l'annuncio del nuovo tecnico. L'anno scorso Maresca fu presentato 5 giorni dopo l'ultima di campionato, allora si giocò a Marassi contro la Samp. Lecito attendersi una tempistica simile anche per la scelta dell'allenatore che guiderà il Parma per la stagione 2022-23. E come avvenne un anno fa, tiene banco il Toto Mister. Se la scelta sarà rapida, più facile pensare a chi oggi è già libero. Non si scalda la pista che porta Pippo Inzaghi, già vicino l'anno scorso. Percorribile invece quella che porta all'ex Venezia Zanetti. Non ci sono molti ostacoli all'accordo. Da molti è ritenuto uno degli allenatori più promettenti e gode estimatori all'interno del club. Ma sullo sfondo, negli ultimi giorni, ha preso spazio Rino Gattuso, che vanta un rapporto di reciproca stima con il presidente Krause e alcuni contatti già nell'autunno scorso. Sarà un ballottaggio possibile. L'ex Milan porterebbe anche la sua personalità nello spogliatoio, che già quest'anno non avrebbe guastato. Ma Gattuso è uno che non le manda a dire, anche ai piani alti piacerà a tutti. Maresca e Iachini non si sono rivelate mosse vincenti, chiunque le abbia fatte, che siano stati il presidente Krause, il DG Ribalto o il DS Pederzoli a scegliere. Ora, la questione per la piazza non è fare il tifo per una o per l'altra candidatura, ma augurarsi che il tutto venga fatto all'interno del club in maniera ponderata e condivisa, sperando che il mercato abbia un filo logico e tecnico legato all'allenatore, che si agisca consapevoli degli errori di questi ultimi 2 anni, non per dar ragione a chi parla, ma per il bene del Parma.
Palla in tribuna.
Insomma, sembra necessario, veramente auspicato un po' da tutti, una sorta di cambio di passo del Parma, della gestione Kraus, dopo 2 anni di doloroso apprendistato, potremmo anche definirlo così. Ne parliamo con il nostro primo ospite, che è Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Ciao Sandro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Alberto, ciao a tutti.
Allora Sandro, te lo chiedo subito, come vedi il futuro del Parma? Iachini sembra assolutamente accompagnato alla porta, almeno questa è ormai l'impressione generale, arriva anche qualche timido riscontro. Cosa ti aspetti nei prossimi 15-20 giorni? Arriverà qui in ogni caso la decisione?
Sì, io credo di sì, l'importante è che si parta, come è stato detto giustamente nel servizio, dall'allenatore e da lì, dalle scelte condivise per costruire la squadra. Prendere il giocatore prima dell'allenatore potrebbe essere un po' deleterio, si è rivelato così almeno quest'anno, e quindi è giusto che l'allenatore, che è il cuoco, scelga gli ingredienti che sono i giocatori.
Sì, tu sei andato sull'ambito della cucina, invece Iachini parlava di sartoria, del famoso vestito che comunque insomma l'ha trovato o non l'ha trovato, ma i risultati sono quelli che sono. Ti leggo un messaggio di un radioascoltatore che è molto indicativo, dice: a Monza meritavamo di vincere e manca un niente che loro vadano su diretti, ulteriore rimpianto per questo nostro campionato. Effettivamente Sandro, al Monza è un passo dalla Serie A, quando è venuto qui all'andata eravamo nelle stesse acque, di fatto fu uno 0-0, là addirittura stavamo per vincere, veramente la fiera dei rimpianti questo campionato.
Beh, devo dire che questo campionato è anomalo per tutti, perché se tu pensi soltanto alla Cremonese, che di fatto fino a 2 partite fa era già in Serie A e ha perso contro una retrocessa che è il Crotone, che noi affrontiamo venerdì, e ha perso in casa contro l'Ascoli, capisci che questo campionato è molto difficile da giudicare. Di certo il Parma di rimpianti ne ha molti. Ha ragione Iachini quando dice: ho giocato con mezza squadra tutto il mio campionato. Lo potrebbe dire anche Maresca. Entrambi hanno più o meno la stessa media punti fatta con il Parma. È difficile dire quali siano i rimpianti. Pensiamo soltanto alle partite perse o pareggiate negli ultimi 5 minuti. Anche questo però è un problema che va risolto, sia quello degli infortuni che quello della personalità, e anche in questo caso bisogna partire dall'allenatore. Volevo spiegare però una cosa.
Vai.
Che io farei sì la squadra in base alle richieste dell'allenatore, ma che poi l'allenatore deve fare, il bravo cuoco fa anche con gli ingredienti che ha. Quindi farei metà e metà, accontentarlo un po' e un po' prendere chi penso possa essere funzionale al progetto del Parma, e il progetto del Parma può essere anche quello semplicemente di valorizzare i giovani e rivenderli, per dire. Pensiamo a Bernabé, tanto per non farlo.
Eh sì, assolutamente, che è stata una delle scelte più azzeccate, una delle poche azzeccate di questa stagione, assolutamente in toto, al netto dei problemi che purtroppo ha avuto. Sandro, sul tavolo diversi nomi, quelli insomma più battuti sono quelli di Paolo Zanetti e Rino Gattuso. Tu che impressione hai relativamente a questi due?
Beh, guarda, per altri motivi, sempre di lavoro, ero a Venezia giovedì e i giornalisti che si occupavano anche di calcio, appassionati di calcio veneziani, davano quasi per sicuro Zanetti al Parma e dicevano che correttamente Zanetti aveva informato la proprietà del Venezia di un interessamento del Parma e per questo era stato messo da parte a far posto al suo secondo Soncini. Certamente questo è un nome molto caldo. Io però, per dirla la Trapattoni, non di ragazzo finché non ce l'hai nel sacco, anche perché a me poi interessa poco. Io dico sempre che quando uno diventa allenatore del Parma, per me è il miglior allenatore del mondo. E quindi dobbiamo aiutarlo e a volte anche difenderlo, senza naturalmente precluderci la possibilità di criticarlo quando va criticato. Però mi aspetto soprattutto che sia il primo annuncio, come era stato fatto giustamente l'anno scorso con Maresca. Perché se vi ricordate, la prima cosa che è stata fatta è stata quella di proporre l'allenatore al giudizio o perlomeno alla conoscenza della piazza.
Sì, assolutamente. Gattuso quindi ti sembra più lontano adesso? Ti sembra più lontano rispetto a Zanetti?
Non è che mi sembra più lontano, è che mi sembra, come dire, un'idea completamente diversa. Non so se mi spiego. Se tu prendi Zanetti puoi prendere altri 3 o 4 allenatori come lui, se tu prendi Gattuso puoi prenderne forse 2 come lui, ma certamente è come se uno prende, adesso entriamo nel mondo delle macchine, che ne so, un SUV o una decapotabile.
Sì, tutt'altra cosa, effettivamente sono due. Beh,
sono sempre automobili, ma certamente sono diverse.
Cosa c'è da salvare, Sandro, di questa stagione, se c'è qualcosa da salvare?
Ma io spero l'insegnamento nel senso che intanto non si parte promossi. Noi, me compreso, dico noi per dire il gruppo Parma, l'anno scorso pensavamo che avremmo vinto in carrozza questo campionato e questo è stato un errore fatale. E quindi questo è il primo insegnamento. E da lì cominciare a lottare dal primo minuto della prima partita sino all'ultimo dell'ultimo turno. E questo credo che non dobbiamo dimenticarcelo mai. Mai. Poi non bisogna mai dimenticarsi che le critiche sono figlie di affetto, non sono gratuite. Questo certo. Lo deve sapere il Parma, ma lo dobbiamo sapere anche noi quando le facciamo. Quindi niente di gratuito, ma tutto di concreto. L'altra cosa è che effettivamente con alcuni giovani si può anche come dire, fare un bel campionato. Io cito Bernabé, ma ci metto anche Benedetta e perché no anche Turk. E 3 su 11 non sono pochi, 3 undicesimi sotto i 20 anni. E quindi queste sono le prime cose da annotare. L'altra cosa da annotare, secondo me, che poi sarà quella fondamentale, è che bisogna prendere dei giocatori che siano integri, assolutamente integri. Quest'anno abbiamo avuto troppi problemi di, secondo me, integrità mancata dall'inizio. Cioè i giocatori che si sono infortunati, lasciamo stare Inglese che ha una storia personale, problematiche fisiche continue, però tutti gli altri hanno avuto fin dall'inizio questi problemi. E quindi se pensiamo che Grassi ha già giocato 27 o 28 partite nel Cagliari, che Busì è titolare in Ligue 1, idem Gagliolo, Jacoponi a dire la verità non ce l'ho sott'occhio perché è in Serie C e quindi non ho, però anche lui gioca, e cioè tutti i giocatori che hanno che sono usciti da Parma, che magari avevano qualche problema e in altri posti non li hanno avuti. Secondo me anche questo è un altro tasto che bisogna tenere presente, cioè se noi abbiamo 30 giocatori è giusto che l'allenatore ne abbia 30 a disposizione.
Sì.
O almeno 27 o 28.
Esatto, almeno 27 o 28. Sandro, prima di salutarti ti chiedo Chi vorresti che fosse promosso in Serie A per toglierlo dalla concorrenza dell'anno prossimo?
Beh, io credo che le squadre del sud sono quelle sempre un po' più pericolose per il calore della piazza, per l'intensità che danno al loro gioco, per tutto quello che succede durante i 90 minuti all'interno dello stadio, anche quelli in trasferta. Quindi mi piacerebbe che il Lecce andasse su come dovrebbe fare, e mi piacerebbe anche che andasse su il Benevento, che è una squadra forte, che l'anno prossimo poter dare dei grattacapi. A dir la verità mi preoccupa anche un po' di più chi viene giù, perché dalla Serie A stanno arrivando dei colossi, il Cagliari, il Genoa, e quindi sarà un campionato veramente terribile. Senza dimenticare che è vero che salgono dalla C, ma ci sono dei nomi pesantissimi come il Bari, già promosso,
giusto,
e con il rischio che venga promosso il Palermo. Quindi
è un Modena comunque che ha una proprietà solida e ambiziosa, tra l'altro.
Esatto, quindi cioè sarà, quest'anno abbiamo detto che era dura, un certo momento abbiamo detto ma che Serie B dura, un anno di rodaggio ci può stare.
In realtà forse abbiamo sprecato il jolly forse di una Serie B, poi alla fine vedendo come è adesso non così difficile.
Allora sicuramente, secondo me, ti spiego per due motivi. Uno l'hai già detto tu, che è una Serie B pazza, perché come ripeto, se pensiamo alla Cremonese già è incredibile che rischi di non venire in Serie A e di non andare in Serie A. E l'altro è perché avevamo a disposizione un paracadute che dà una forza economica importante. Sì. Io non sto mettendo in discussione Kraus, che di soldi ne ha spesi una barcata, ma mi viene anche in mente che se guarda il portafoglio potrebbe anche dire quest'anno spendiamo molto meno. E quindi diventa ancora più difficile poi andare in Serie A.
Assolutamente, chiarissimo. Grazie mille a Sandro Piovani, a presto, ciao Sandro.
Ciao Alberto e ai tuoi ascoltatori.
Grazie come sempre a Sandro Piovani. Allora, leggo un po' di messaggi prima di andare in pubblicità. Ampo 60 che scrive: la promozione diretta è di Lecce e Monza. Per i playoff sarà uno scontro lombardo fra Cremonese e Brescia, ma il Parma deve lavorare già da ieri, tra virgolette, ma abbiamo capito il senso, per la prossima stagione, come dice Balestrazzi, in modo chiaro e condiviso. Forza Parma, ma l'anno prossimo non fatemi avere un travaso di bile. Questo ce l'auguriamo tutti, Ampo 60. Rino se la prende. Rino dice: non è possibile che l'ultima partita in casa nessuno della società si presenti alla stampa per almeno un saluto ai tifosi. L'unica cosa buona che resta, Rino. E poi dice che un tempo due dirigenti come Ribalta e Pederzoli, dopo un fallimento così, sarebbero stati cacciati. Effettivamente ci poteva anche essere una voce della società. Sono d'accordo con Rino, comunque questa è stata la scelta. Enrico Cibacchette dice: come ha detto il signor Piovani, tanti addetti ai lavori in tutti gli ambiti hanno dato tutto già fatto, salvezza sicura, promozione in A con 100 punti di vantaggio, eccetera eccetera. Competenza e umiltà, dice Enrico. Beh, Enrico, da un lato hai ragione, da un lato bisogna dire che era stato rilevato da molti come il Parma avesse delle debolezze soprattutto a centrocampo, poiché si arrivasse così lontani dai playoff. Questo ti sottoscrivo, che effettivamente non l'avremmo mai immaginato, ma credo anche tutti i tifosi. Sì, bagno di umiltà davvero, Enrico, per tutto l'ambiente ci può fare solo che bene, ma l'importante è che questo bagno di umiltà l'abbia fatto la società e soprattutto, come ha detto Sandro Piovani, abbia imparato dagli errori. Leggo il messaggio di Mark, che di solito è molto ottimista. Vediamo, leggo in diretta. Buongiorno, io spero che vengano tenuti i giocatori di ritorno più buoni, altrimenti anche l'anno prossimo si faticherà. Ecco, anche Mark comincia a mostrare un po' di pessimismo in realtà. Stefano scrive: se sale la Reggiana, che è più facile del Palermo, cioè più facile che salga la Reggiana del Palermo, dice Stefano, è ancora più complicata. Due derby, dice Stefano. Beh, sarà un campionato molto tosto. Questo l'anno prossimo ve lo sottoscrivo già per come è configurato ora, anche perché poi dalla Serie A forse il Cagliari potrebbe salvarsi, ma il Genoa lo vedo veramente spacciato. Vediamo cosa combina la Salernitana. La Salernitana sta facendo qualcosa di incredibile. In Serie B mi sembra un cliente meno scomodo in realtà l'anno prossimo del Cagliari. Il Cagliari è una nazionale, la nazionale della Sardegna di fatto, tra l'altro una proprietà insomma piuttosto solida, in B il Cagliari non fallisce secondo me come quando era retrocesso qualche anno fa. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con nuovi ospiti per continuare a parlare di questo Parma e soprattutto di quello che sarà.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora stavo dando un'occhiata alle classifiche degli ultimi due anni e effettivamente i punteggi erano molto più alti, anche se poi tutto sommato allora, leggo che faccio prima a spiegarvi il concetto. Benevento due anni fa 86 punti, ma erano stati veramente un'enormità. Il Crotone secondo ne fece 68. L'anno scorso il l'Empoli venne promosso per primo con 73. Oggi al primo posto c'è il Lecce con 68 punti. Non siamo lontanissimi, però comunque il margine è inferiore, insomma un campionato del quale si poteva approfittare. Le chiedo subito un parere, anzi prima gli do il benvenuto al mio prossimo ospite che torna qui sulle nostre frequenze, Matteo Caselli, super tifoso degli Aspringlas e non solo. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie Alberto per l'invito.
Matteo, con Sandro Piovani dicevamo che forse abbiamo un po' sprecato il jolly, tra virgolette, di un campionato di Serie B che non sembrava poi, a vederlo ora e guardandoci indietro, non sembrava così impossibile da, non dico dominare, ma insomma, da avere un esito diverso da quello che è stato per il Parma, soprattutto pensando alla Serie B che sarà l'anno prossimo. Ci hai già fatto una riflessione su questo tema?
Ma fai due domande che meriterebbero tutte e due un intervento di un quarto d'ora. Cerco di essere stretto. Secondo me quest'anno la Serie B è stato un bel campionato da tifosi, da guardare, sì. Belle partite, un livello che magari non è stato eccezionale, però equilibrato, è stato un campionato che ci ha aspettato fino all'ultimo e se noi forse anche solo fossimo riusciti a passare indenni la partita di Brescia, probabilmente avrebbe fatto di tutto per tenerci coinvolti, quindi è un peccato per quello, sì. Non sarebbe servito tanto, sarebbe bastato continuare la serie positiva e fare il nostro dovere, almeno con un pareggio a Brescia, peccato perché alla fine questo è l'ennesima amarezza di due anni tristi. E io poi penso che l'anno prossimo sì, sarà difficile come tutti gli anni in Serie B, però come diciamo spesso anche noi quando ne discutiamo con gli Aspringlas, tutte le squadre che vengono dalla Serie A, al netto poi della forza che possono avere, anche della storia, il primo anno in Serie B faticano sempre. Quindi dall'altro lato penso che sarà un campionato complicato come lo è stato per noi, ma che alla fine un anno già nella cadetteria ti aiuti a affrontarlo meglio. Speriamo che valga anche per noi.
Certo è che quest'estate, ma già insomma tra poche settimane, c'è da fare un mercato che non sarà, secondo me, tanto semplice per il Parma, Matteo Caselli, perché poi di grandi basi gettate quest'anno ce ne sono o mica tanto, secondo te?
Ma secondo me, ormai lo fanno tutti questo gioco, ci sono dei nomi, dei giocatori, ci sono due portieri, c'è Turk e Buffon, ci sono sicuramente Circati, secondo me, su quali si può ricostruire, e io spero almeno del Prato, che questo dipende non solo da noi. In mezzo al campo ci sono secondo me un paio di giocatori, ci sono Bernabé che spero possa essere un punto fermo del prossimo Parma, e secondo me anche Juric, da quando si è messo di fianco a Bernabé, è stato un giocatore che insomma non è un fenomeno, ma non è che noi possiamo pensare di costruire in Serie B una squadra di 11 fenomeni. E poi ci sono un paio di attaccanti, ci sono tre attaccanti forse, io terrei Tutino, Benedijak e secondo me anche Mann. Oh, tutto il resto poi è da aggiungere, da implementare, sapendo che si devono comprare rincalzi e giocatori che devono giocare titolare. Ma è la vera emergenza ed è la vera cifra di questo campionato, è che senza un attaccante che faccia 15-17 gol non vinci nessun tipo di campionato, e forse sarà quello la principale priorità per il futuro.
A te chi piacerebbe sulla panchina per l'anno prossimo, Matteo Caselli?
Ma io adesso è uno dei giochi più diffusi, adesso sono stati vari anche percentuali. Io penso che alla fine dovremmo perlomeno imparare dagli errori di questi anni, perché alla fine è evidente che siamo in questa condizione, qualche errore c'è stato. Quindi probabilmente non prenderei un giovane inesperto che non conosce la categoria e forse non passerei da un opposto all'altro virando su Iachini, che alla fine non è riuscito a raddrizzare una situazione che, bisogna dargli atto e merito a lui, non era proprio facilmente reversibile. Forse Zanetti è un nome che può avere un senso, perché ha un profilo abbastanza giovane come piace alla società, ma è uno che in Serie B qualcosa di buono ha fatto, e non 25 anni fa, ma semplicemente l'anno scorso. Zanetti poi sono opportunità. A me non piace tantissimo Filippo Inzaghi, ma alla fine non devo mica andarci a prendere un caffè e non devo neanche immaginarmi il più bel Parma della storia, ma Inzaghi è un allenatore che in Serie B ha fatto bene. Io starei su profili di questo tipo.
Iachini, secondo te cosa ha sbagliato nel complesso? Se ha sbagliato qualcosa, lui dice chiaramente gli infortuni eccetera, però insomma non possono essere stati solo quelli la causa del flop. Se è stato un flop, dimmi tu.
Alla fine sì, diciamo che per avere un giudizio positivo di quello che aveva fatto Iachini sarebbe bastato che riuscisse ad agganciare, e siccome si sarebbe anche riconfermato, si era meritato la riconferma, agganciare il terreno dei playoff, che alla fine è questo che mi fa dire che è stata un'annata dove neanche lui è riuscito a raggiungere la sufficienza, perché non era proprio un'impresa impossibile agganciare l'ottavo posto, anche alla luce dei risultati che stanno continuando a fare anche il Frosinone e altre squadre. A lui è riuscito a ricostruire una squadra, e questo secondo me fino alla partita col Brescia il Parma lui era diventato una squadra, ma è rimasta una squadra incompiuta, nel senso che non è mai riuscita a fare quel filotto di vittorie che sono necessarie in ogni categoria per cercare di rilanciarti. I troppi pareggi e le partite sfuggite all'ultimo minuto dimostrano che alla fine il malato, che è un malato soprattutto di mentalità e psicologico, lui non è riuscito a guarirlo del tutto, e questa squadra ha continuato a dimostrare quei limiti.
Ti faccio un'altra domanda, Matteo Caselli, considerazione che abbiamo fatto io e Alberto Rugolotto l'altro pomeriggio vedendo la partita. A un certo punto ci siamo detti, certo che con Osterwold da una parte e Koulibaly dall'altra, che magari un giorno saranno dei grandi giocatori, glielo auguro, però difficilmente potevi sperare di fare grandi cose quest'anno. Se ti trovi poi a giocare con giocatori così acerbi, inesperti, e mi sembrano anche, almeno Koulibaly, inadatto tra l'altro a quel ruolo, così di esterno a tutta fascia.
Sì, diciamo che poi, questo insomma va anche detto, perché poi ci sono delle professionalità, ci sono quattro allenatori che in questi anni hanno davvero fatto fatica a consolidarsi, non possiamo pensare che fossero tutti e quattro allenatori incapaci, quindi ci sono anche dei limiti proprio strutturali con cui questa squadra è stata costruita. Alla fine mi dispiace dirlo, perché io rispetto la professionalità di tutti, se Mann si è dovuto prestare ed è stato trasformato in un esterno è perché facevamo fatica a avere qualche altro esterno, sì. E questo, se avessimo avuto un esterno di ruolo, forse Mann l'avremmo lasciato ancora aggiustare in un ruolo più congeniale. Alla fine io sono fra quelli che avrebbe preservato di più uno come Osterwold, che alla fine è stato criticato tantissimo, ma ha giocato mezz'ora appena sceso dall'aereo, poi non si è più visto per settimane e settimane, e che poi alla fine non possiamo pensare che siamo lì perché c'è Osterwold. Osterwold poi potrebbe davvero diventare un calciatore. Ad esempio mi è sembrato molto più inadatto Koulibaly alla categoria proprio.
Con quel suo controllo di suola irritante.
Insomma...
Ma
io sì, sono d'accordo con te. Ecco, poveretto, io sarei, specialmente lui giovanissimo, certo, Circati ha fatto vedere qualcosa di diverso. Sì, siamo d'accordo. però io eviterei, ecco, di caricare di troppa aspettativa o di stroncare subito giocatori così giovani.
Sì, 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 sono d'accordo con te. Poi c'è stato il grande problema, l'abbiamo detto prima, della grande falla a centrocampo, perché poi si è pagato per tanto tempo questo, che va anche, e ti lancio anche un altro spunto, va un po' a braccetto anche con la grande epurazione fatta dei giocatori della passata gestione pre-Kraus. Questa veramente incomprensibile, poi all'atto pratico è stato un grosso danno secondo me per il Parma questo.
Sì, io ho avuto l'impressione, io ero fra quelli che, quindi lo dicevo prima ed è giusto dirlo anche adesso, perché se cambiare opinione è legittimo, ma io dicevo anche prima che anche io ero d'accordo che un ciclo fosse finito. Il problema è che è sembrato che dentro il ciclo ci finisse tutto, cioè non si può fare lo stesso ragionamento secondo me, e questo io, pur non essendo un tecnico, io faccio altro nella vita e rispetto chi fa questo mestiere di professione, ma sono un tifoso e giustamente mi faccio un'idea. Brugman non poteva essere trattato allo stesso modo di Gaiolo, per fare un esempio, cioè Gaiolo o di Jacoponi, con i quali forse si poteva chiudere meglio, ma che siccome l'anno scorso avevano dimostrato di essere nella fase calante della loro carriera. Brugman no. Grugman, per fare sempre l'esempio di qualcosa che ci sarebbe servito.
Sì, sì.
Poi è vero che poi è esploso Bernabé, meno male, ma fino a quando non c'era Bernabé, insomma, quello è stato un ruolo problematico. E Brugman il suo l'avrebbe fatto. Forse si poteva evitare di intendere tutti quelli della vecchia gestione come sacrificabili e guardare un po' di più caso per caso. Fermo restando che anch'io pensavo, come poi pensavano anche altri, che un ciclo si era chiuso e che alla fine D'Aversa avesse davvero tirato fuori tutto quello che si poteva da quel gruppo, facendone poi un gruppo di straordinario che ha reso anche di più di quello che poteva rendere, secondo me.
Te la butto anche lì che poi ti libero. L'ho già citato qualche volta, ma è emblematico secondo me. Il buon Giacomo Ricci, terzino, con noi in Serie D l'anno scorso ha vinto il campionato col Venezia. Ci siamo trovati a un certo punto, se ti ricordi, in cui non avevamo più terzini di ruolo disponibili. Beh, ecco, uno come Giacomo Ricci era proprio da dar via così come un brutto male, come si dice a Parma.
Ah no, ma a un certo punto sì, l'impressione, che sarà sicuramente sbagliata, ma l'impressione è stata che tutto quello che proveniva dal vecchio gruppo fosse da tagliare. E io confermo che quel gruppo aveva dato tutto, ma poi dentro si poteva guardare un po' più nel merito. Giacomo Ricci ha ragione, però ancora di più Brugman. Secondo me Brugman è l'esempio proprio più clamoroso.
Poi a centrocampo, dove non c'erano alternative.
Dove i numeri erano proprio scarsi.
Hai dovuto prendere Traoré, che non abbiamo ancora capito il senso.
Quindi insomma, forse potevi evitare di andare a cercare Traoré svincolato, che poi non abbiamo visto giocare neanche un minuto, e bastava tenere uno che non abbiamo nemmeno venduto per fare dei soldi, perché Brugman è stato all'Oviedo, mi sembra in prestito, quindi...
Tutti regalati, quasi regalati, poi poi ci portiamo, poi c'è sempre il fardello della prima campagna acquisti con Carli, dell'era Kraus, da insomma, che pesa, però non apriamo ancora questa parentesi, perché immagino che tanto ci diremmo le stesse cose, perché siamo un po' tutti d'accordo.
Che poi è il limite fra l'era Kraus e anche l'era della precedente proprietà.
È stato quel passaggio lì che probabilmente li ha scelti Carli, perché comunque Carli aveva rivendicato anche le scelte di certi giocatori. Kraus ci ha messo i soldi, però sono stati spesi molto male lì. Probabilmente è stato preso anche un po' in contropiede Kraus. Non lo so, però fatto sta che noi paghiamo ancora quella campagna acquisti lì, onerosissima e totalmente fallimentare.
Sì, dobbiamo dire la verità, ne paghiamo anche qualcuno di qualche anno prima, perché stiamo pagando ancora rate di giocatori comprati anche nell'epoca immediatamente precedente, l'acquisto da 20 milioni di inglese, che non si poteva immaginare che finisse in questo modo. Però quelli sono tanti soldi, ecco. Quindi insomma, insieme si sono assommate anche, come quelli di Sepe, l'acquisto di Sepe, insomma, ce ne sono stati alcuni. Per cui secondo me, insomma, è meglio provare a imparare da quello che non ha funzionato. Speriamo che quello che non ha funzionato sia però utilizzato per non commettere gli stessi errori, perché sbagliare si può sbagliare tutti, e rifare gli stessi errori che diventa difficilmente giustificabile.
Sono d'accordissimo con te, grazie ancora a Matteo Caselli. Ciao Matteo, a presto.
Grazie a tutti, buon pomeriggio, buon lavoro a tutti.
Leggo un po' dei vostri messaggi perché vi state scatenando. Allora, una battuta di Andrea che dice: beh, battuta mica tanto. Il Genoa non sarà un problema, gli americani faranno come noi e mette le faccine che ride. Sì, speriamo che anche loro ci mettano un po' a capire come gira la Serie B. Vito ci scrive: quest'anno abbiamo pagato la prosopopea e la fortuna degli anni precedenti. Il calcio è la metafora della vita. Abbiamo dato. Ora però bisogna fare tesoro degli errori perché sono loro che insegnano. Hai ragione, Vito, che chiude con un bel Forza Parma. Michele dice: ma per favore, ma perché dobbiamo cambiare gli Iachini? Ci rendiamo conto della squadra che era stata assemblata? Sì, Michele, da un lato hai ragione, ma ti dico che Iachini ha già le valigie pronte. Alla fine lui pagherà, perché comunque è arrivato in ogni caso troppo distante dall'obiettivo che gli era stato dato, quello perlomeno di agganciare i playoff, l'obiettivo minimo. Fabrizio ci scrive: come attaccanti titolari per il prossimo anno vedo bene solo Mann, bene che Tutino come seconde linee dalla panchina. Vediamo poi se rimarrà Mann, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, molto, molto difficile tenerlo per tutta una serie di motivi. Davidone ci scrive: condivido pienamente i nomi che ha citato il tuo ospite per l'anno prossimo, ovvero Matteo Caselli, e ribatto: se tenessimo un Caramò di ritorno al posto di Correa che se ne andrà, cosa ne pensi? Beh, insomma, Caramò è un giocatore che abbiamo fatto fatica a decifrare, non solo noi, l'anno scorso. Aveva iniziato anche bene, poi si è un po' perso. Credo, Davidone, che questa debba essere la classica scelta da fare di concerto con il prossimo allenatore. E poi Davidone che dice proprio: e tenere Brugman di ritorno per il centrocampo? Lui l'ha scritto prima che ne parlasse Matteo Caselli, ma io e anche il mio ospite precedente siamo assolutamente d'accordo. E Gianluca che ci dice: vi dimenticate anche di Laurini? Vero Gianluca, bravo, assolutamente, sarebbe stato utilissimo. Rino ci suggerisce Partipilo dell'Ascoli, ma ti correggo, Rino, è della Ternana, ma non sarà facile prendere uno come Partipilo perché ha fatto molto bene e su di lui ci sono gli occhi di diverse società importanti. Se lo merita Partipilo, classico esempio di giocatore venuto dalla Serie C che ha fatto la differenza quest'anno in B. Bisogna essere molto vigili anche su quei mercati, non solo su quelli esteri, secondo me, ma secondo molti. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con il nostro ultimo ospite di questa puntata fra poco.
Palla in tribuna.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Libera la tua voglia di shopping con i mid-season sale di Scarpa Mondo. 30% di sconto su tantissimi articoli della nuova collezione. Scarpe, borse, abbigliamento dei migliori marchi per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli il tuo stile preferito con i mid-season sale. Ti aspettiamo a Parma in via Napoleone Colajanni. Scarpa Mondo. Liberi di scegliere.
Promozione valida fino all'8 maggio.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e ho subito il piacere di dare il benvenuto, il ben ritrovato a quello che potrei definire il nostro capostipite, l'uomo che l'11 gennaio del 76, e spero di non aver sbagliato la data, ha effettuato la prima radiocronaca dallo stadio Tardini, Giancarlo Ceci. Ciao Giancarlo!
Sì, l'unica cosa che hai sbagliato è che non era lo stadio Tardini, ma era ad Arezzo.
Vedi, però... vedi? Vero, ad Arezzo. Hai ragione, me lo ricordavo in realtà, poi mi sono emozionato.
Sì, No, ma a parte questo, ho aperto una strada che voi state percorrendo bene, quindi non è un problema questo. Lasciamo stare il passato, anche perché sennò mi fai diventare troppo giovane.
Sì, non facciamo i conti, tra l'altro, di quanti anni sono passato e li lasciamo fare a casa. Giancarlo, tu eri al Tardini sabato, hai seguito più in generale il Parma quest'anno. Deluso sì. Da 1 a 10, deluso quanto da questa stagione?
Allora, partiamo da una constatazione che ho visto proprio, che posso parlare personalmente. Dal Tardini si vedono partite diverse rispetto a quelle che si sono viste in televisione, che io ho seguito soprattutto nella fase invernale, anche per ragioni d'età. E quindi il discorso è questo. E diciamo innanzitutto che ho visto una squadra che deve essere completamente, se non in pochissimi, cambiata. Questo è lapidario, ma è tutto.
Eh sì, beh, è una squadra assemblata un po' così, ma tu chi vorresti a guidarla per l'anno prossimo, Giancarlo?
Allora, innanzitutto il problema dell'allenatore è, come dicevi prima, ho sentito i tuoi interventi, il problema principale. Io non ho la lampada da Aladino che dice questo va bene perché m'hai trovato quello che voglio io. No, è che qui è difficile. Certamente ci vuole un allenatore che sappia e conosca bene la categoria e soprattutto conosca bene chi prendere e chi far giocare in questa squadra, perché far giocare la squadra di Serie B è un conto, far giocare la squadra di Serie A è un altro. E quindi quello che è stato, secondo me, negli ultimi due anni, in particolare nel primo, per quanto riguardava la Serie A, ma anche quest'anno, un equivoco notevole. Si sono presi giocatori che sono inadatti. E poi soprattutto, anche una cosa si diceva ai miei tempi, e penso che sia ancora attuale, il giocatore che si acquista va seguito, provato, è visto bene anche qua a livello personale, come persona, come carattere, come impostazione anche di vita. Perché? Perché io ho visto dei giocatori che secondo me la grinta c'era da un'altra parte. C'era chi purtroppo non c'è più con noi, che ti ricordi, diceva voglio la grinta, battiva i pugni sul tavolo. Questo io non l'ho visto assolutamente, questa voglia di far così, vedere che la maglia è importante, che qui sono non per passare un anno e sperare di andare in altre squadre più diverse, e così un anno di maturazione, chiamiamolo così, ma la mancanza proprio di volontà di far vedere qualcosa in più di quello che non hanno fatto.
Chi è che salvi di questa stagione? C'è qualche nota lieta? Non so, ti butto lì un Bernabé. E soprattutto dammi la tua opinione su Vasquez. Vasquez l'anno prossimo da tenere, da mettere al centro del gioco, oppure no? Dimmi la tua, Giancarlo Ceci.
Ma hai fatto due domande. La prima era chi salvo. Allora, Vasquez sicuramente, Bernabé sicuramente è un giocatore che è in crescita, anche se avrai notato la prima partita che ha fatto in casa, io parlo di due volte fa, ha fatto un certo rendimento, sabato è già un pochino scaduto, anche perché probabilmente è un pochino quello che predica in un deserto, parliamoci chiaro, e poi soprattutto ha di fianco giocatori che io ho sentito parlare di Juric. Secondo me Juric non è un giocatore adatto per questa Serie B, assolutamente, perché è solo un interditore, è un giocatore che non dà profondità, che non lancia in verticale, che si limita a passaggi laterali. Mi dicevano, quando sono stato ospite alla trasmissione in televisione, che è un gran interditore. Io questo neanche l'ho visto, perché l'interditore è quello che a me viene in mente, ho visto ieri il Milan, Tonani o anche che sì o qualche altro, ho fatto degli esempi straordinari, sì. Sia ben chiaro, ma per far capire che differenza c'è tra chi veramente raccoglie troppo palloni, toglie pallioni agli avversari, e chi invece si limita a tenere una posizione in campo e a fare un gioco abbastanza semplice, usiamo questo termine. Quindi Bernabé ha anche questo svantaggio. Poi c'è un'altra questione, la questione più importante: come giocherà il nuovo allenatore? Con un centrocampo a tre o con un centrocampo a due? Perché Bernabé mi sembra più adatto a giocare con un centrocampo a due come laterale, oppure come centrocampo a tre ma con due laterali ai fianchi che abbiano possibilità di permettergli di non fare solamente un gioco di interdizione come solitamente il centrale di centrocampo a tre fa.
E insomma, Giancarlo, mi pare di capire che ci sarà tanto da ricostruire in questa estate di mercato per il Parma. C'è molto da fare, secondo la tua opinione, o sbaglio?
Sì, io farei un, non dico tabula rasa, ma quasi, insomma, sono pochissimi giocatori che ritengo, per la mia capacità di giudicare, sia ben chiaro, in grado di far vincere un campionato l'anno prossimo, anche perché c'è poi un'ipotesi più importante di tutte, quella che avete pochino messo in luce, verrà e rimarrà Vasquez, perché se rimane Vasquez tu devi fare una squadra che gioca per lui. Mm-hmm. Poi partiamo da un discorso, Vasquez, perché è un giocatore di classe superiore, è adatto per vincere un campionato di Serie B o è solo una perla che brilla di luce propria in certe occasioni? Perché anche questo c'è da prendere in considerazione. Sicuramente è un grande giocatore, oggi ha fatto vedere le cose migliori quest'anno, però anche uno ho visto per esempio sabato che ha donato 6 volte un pallone prima di passarlo a un compagno che ce l'aveva di fianco. Io non lo so, questo qui è un modo di anche rallentare il gioco, farlo, non dare a quella Serie B che invece lo impone una velocità e una rapidità di gioco che invece non ho visto sicuramente in questo Parma, tant'è vero che tu allo stadio che per la prima mezz'ora noi non siamo mai riusciti a arrivare praticamente nell'area avversaria.
Sì, assolutamente, sì, sì. Una stagione veramente poco esaltante. Giancarlo Ceci, prima di chiudere mi piace ricordare che giovedì alle 16.30 sarai ospite alla famiglia Pranzana per parlare di cosa?
Sì, mi hanno ingaggiato, uso questo termine, per raccontare quello che tu dovresti ricordare quando sei lì, perché è la nascita delle radio a Parma, che poi nascono, da Parma nasce la radio l'emittenza privata nazionale. Cioè a Parma nasce la prima radio e da questa radio poi arrivano tutte le altre nella quale tu puoi ora lavorare, anche se la tua è una televisione, ma le radio poi hanno aperto la strada alle televisioni che sono arrivate dopo.
Sì, noi siamo una radio televisione e tu di quel periodo, Giancarlo Ceci, hai scritto la storia da protagonista. Grazie Giancarlo, alla prossima, buon pomeriggio.
Grazie, un saluto a te e a tutti alla sua storia.
Ciao Giancarlo. Questo era Giancarlo Ceci, voce storica della nostra radio e non solo. Qualche messaggio prima di chiudere. Romano mi dice: ho rivisto Osorio e Valenti in panchina, puntini, me ne ero dimenticato. Beh, effettivamente è una battuta, ma fino a un certo punto, perché anche noi per un po' ormai non li abbiamo più considerati altri giocatori accompagnati da un enorme punto di domanda. Rino dice: ma con tutte le sbandate che hanno preso i nostri giovani non è il caso di dire qualcosa agli arbitri? Non l'ho ben capito, Rino, questo messaggio. E altro messaggio: è l'unico compito di Juric era quello di coprire le avanzate di Bernabé e questo l'ha fatto molto bene. Ah, forse Rino voleva dire sbarate anziché sbadate, quindi le sbarate che hanno preso i nostri giovani, ok, ho capito. Ma sì, non credo che comunque non mi è piaciuto l'arbitraggio dell'altra sera, ma dell'altro pomeriggio, ma non penso che insomma c'entri qualcosa gli arbitraggi col rendimento di quest'anno del Parma. Ultimissime due notizie: la Primavera ha pareggiato 3-3 il playoff, i quarti d'andata dei playoff con il Perugia. A Perugia si gioca il ritorno sabato a Collecchio, in caso di ulteriore parità passerebbe il Parma per il miglior piazzamento in campionato, vedremo, speriamo. Luca invece mi ricorda che la Bardiani ha diffuso la squadra per il giro, l'ho vista Luca, e lui sottolinea che purtroppo Battaglini ha dato forfè, sì, ha avuto la bronchite, ahi noi. Ci chiede se leggerà articoli sul giro, sulla Gazzetta di Parma, ne leggerà in abbondanza Luca, quindi su questo puoi stare tranquillo. E ultimissimo messaggio che di Federico dice: bravo Ceci, l'interrogativo su Vasquez richiede una seria riflessione. Bravissimo Vasquez, ma continuo a pensare che sia un lusso che non ci possiamo permettere in B perché rallenta la manovra. Non lo so, io sono assolutamente pro Vasquez, ma avremo modo di parlarne nelle prossime puntate. Palla in Tribuna torna domani, come sempre, poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collina in regia e grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.